Nella notte tra il 13 e il 14 marzo 1964, Kitty Genovese, una giovane donna di 28 anni, fu brutalmente assassinata vicino al suo appartamento a New York. Kitty stava tornando a casa da lavoro e quando fu attaccata, nonostante le sue grida di aiuto, nessuno dei vicini che udirono o assistettero all'attacco intervenne o chiamò la polizia in tempo. Secondo i racconti dell'epoca, almeno 38 testimoni oculari avevano assistito all'omicidio ed erano rimasti inerti a guardare. Nel 2022, a Civitanova Marche, un uomo italiano ha ucciso un altro uomo di origini nigeriane, colpevole di aver fatto degli apprezzamenti alla fidanzata del primo. Questo episodio probabilmente vi sarà rimasto in testa perché anche in questo caso sulla scena erano presenti numerosi testimoni e tutti sono rimasti inerti. Infatti Alika Ogorchukwu è stato ucciso sotto gli occhi dei passanti e dei testimoni che erano intenti a riprendere la scena con il cellulare senza però intervenire per fermare l'omicida, che riuscì in un primo momento addirittura a scappare dal luogo dell'omicidio. Io sono Giovanni Telesca e questo è The Social Mind, un podcast che parla dei processi sociali e cerca di dare risposte complesse a domande semplici. L'episodio di cronaca di Kitty Genovese colpì l'opinione pubblica a tal punto che due psicologi della New York University, John Darley e Bib Latané, decisero di condurre alcuni studi per capire in quali situazioni di emergenza le persone tendono a non intervenire e diedero a questo fenomeno il nome di bystander effect, ovvero effetto spettatore. Questi studiosi ipotizzarono che a un maggior numero di persone presenti ad assistere a una situazione di emergenza corrispondesse anche una minore probabilità di intervento da parte degli stessi, o comunque un maggior tempo di risposta necessario perché qualcuno si attivasse per intervenire. Per indagare questa ipotesi, crearono un esperimento in laboratorio in cui alcuni studenti universitari erano invitati a partecipare ad una finta discussione di gruppo relativa ai problemi che questi affrontavano durante la carriera universitaria. Tale discussione avveniva attraverso un sistema di interfono, quindi gli studenti non potevano vedersi tra di loro, ma potevano solo ascoltare le voci dei colleghi. Veniva spiegato che ciò era fatto per preservare la privacy e l'anonimato dei partecipanti, che non essendo riconoscibili potevano fornire la propria opinione in modo libero. Chiaramente lo scenario era costruito per mettere a proprio agio gli studenti prima dell'esposizione ad una manipolazione sperimentale, e in questo caso la manipolazione consisteva nel fatto che uno dei partecipanti improvvisamente aveva una crisi epilettica molto grave. A questo punto i ricercatori misuravano il tempo che occorreva ai partecipanti per allertare il responsabile dell'esperimento che si trovava nell'altra stanza. Per vedere se il tempo di intervento fosse in qualche modo legato al numero di persone presenti nella discussione, gli sperimentatori variavano di volta in volta il numero di partecipanti che erano riportati come presenti. Tuttavia, come forse avrete intuito se avete ascoltato almeno una delle puntate precedenti, gli altri partecipanti alla discussione non erano dei veri e propri partecipanti, incluso quello che fingeva di avere una crisi epilettica. In questo caso, questi partecipanti semplicemente non esistevano. Il vero partecipante era sempre solo uno ed interagiva con delle registrazioni di altre persone. Il numero di persone presenti variava in base alla situazione sperimentale e poteva essere di due, quindi il partecipante e la persona che all'improvviso veniva colpita dalla crisi epilettica, e poteva arrivare fino a un massimo di 6 persone, in cui erano presenti il partecipante più 5 complici, o per meglio dire 5 voci registrate. Inoltre i ricercatori variarono anche la composizione dei gruppi in base al genere dei partecipanti. I risultati dell'esperimento furono sorprendenti e infatti si scoprì che quando le persone si trovavano nel gruppo composto soltanto dal partecipante e dalla finta vittima dell'attacco epilettico, il tempo impiegato dai partecipanti per allertare lo sperimentatore fu in media di 52 secondi. Nel gruppo formato da 3 persone, quindi un gruppo di grandezza intermedia, il tempo necessario per allertare lo sperimentatore salì a 1 minuto e 33 secondi, mentre nel gruppo composto da 6 persone, quindi il gruppo con la grandezza massima studiato nell'esperimento, Il tempo impiegato dal partecipante per allertare lo sperimentatore fu in media di 2 minuti e 56 secondi. Gli sperimentatori avevano messo un limite massimo alla durata dell'esperimento, che era di 6 minuti, per cui se entro questo tempo le persone non segnalavano l'emergenza, l'esperimento veniva automaticamente interrotto. Gli sperimentatori misurarono il numero di persone che avevano segnalato l'emergenza entro la fine dell'esperimento, a prescindere dal tempo impiegato, e notarono che questo numero variava molto in base alla condizione sperimentale, e questo è forse il risultato più interessante dello studio di Darley e Latané. Infatti, nella manipolazione in cui il partecipante credeva di essere in coppia, l'85% delle persone ha riportato l'emergenza allo sperimentatore prima dello scadere del tempo. Questa percentuale era molto minore nel caso dei gruppi composti da 3 e 6 persone. Infatti, nel gruppo da 3 persone, la percentuale di partecipanti che avevano segnalato l'emergenza allo sperimentatore prima dei 6 minuti scendeva al 62%, mentre nel gruppo composto da 6 persone, quindi dal partecipante più 5 persone, solo il 31% dei partecipanti segnalava l'emergenza allo sperimentatore prima della fine dell'esperimento, prima dei 6 minuti. Ciò vuol dire che quasi il 70% dei partecipanti nell'ultima condizione non ha allertato lo sperimentatore dell'emergenza in corso fino a che lo sperimentatore stesso non è entrato nella stanza per interrompere l'esperimento. Se ci fermassimo a questo punto, potremmo pensare che le persone coinvolte nell'esperimento fossero in qualche modo diverse e che quindi le persone nelle situazioni in cui il gruppo era più grande fossero più indifferenti o fossero più apatiche rispetto all'emergenza se messe a confronto con le persone che facevano parte dei gruppi più piccoli. Tuttavia, gli studiosi misurarono quelle che erano le caratteristiche personali dei partecipanti per fare in modo che non ci fossero differenze tra i rispettivi gruppi. Ma non si fermarono a questo. Infatti, alla fine dell'esperimento, i ricercatori notarono come quasi tutti i partecipanti chiedessero se la persona che aveva avuto la crisi epilettica stesse bene, e non solo. Molti partecipanti mostravano anche segni fisici di nervosismo, come le mani tremolanti o le mani sudate. Gli sperimentatori notarono quindi che queste persone non erano apatiche, anzi, erano state più colpite a livello emotivo da coloro che avevano invece riportato l'emergenza in tempi brevi. Questo risultato portò Darley e Latané ad escludere che in casi di emergenza come quello presentato nell'esperimento, le persone scegliessero di non rispondere perché non interessate a farlo. Secondo questi studiosi, infatti, le persone semplicemente non avevano ancora deciso se intervenire, e questo era collegato sicuramente al fatto di non essere soli in quella situazione. Nel commentare i risultati dell'esperimento, i ricercatori notarono che la manipolazione aveva creato una situazione in cui le persone erano spinte a un doppio evitamento. Da un lato, i partecipanti si preoccupavano del senso di colpa e della vergogna che avrebbero provato se non avessero aiutato la persona in difficoltà. Dall'altro, erano preoccupati di non rendersi ridicoli reagendo in modo eccessivo e di non rovinare l'esperimento in corso e quindi di non distruggere la natura anonima della situazione. Per i partecipanti nella condizione a 2 persone, in cui erano presenti loro e la vittima, l'evidente disagio di quest'ultima e il suo bisogno d'aiuto erano così importanti che il loro conflitto era facilmente risolto. Per i soggetti che invece sapevano di essere presenti insieme ad altri osservatori in quella situazione, il costo del mancato aiuto alla vittima era ridotto, perché come loro anche altri stavano vivendo quella situazione. E in questo caso i partecipanti potrebbero essersi chiesti: perché nessuno interviene? Devo essere io a intervenire? E secondo gli sperimentatori, questi partecipanti, trovandosi tra due alternative negative, una era lasciare la vittima a soffrire e l'altra affrontare i costi eventuali dell'aiutare la vittima, semplicemente non rispondevano e erano ancora vacillanti tra le due alternative di risposta, e quindi il loro non rispondere all'esperimento era dovuto più alla mancanza di tempo che alla decisione di non scegliere di intervenire. E questo può sembrare un fatto di poco conto per chi si dovesse trovare ad essere vittima di una situazione di emergenza, dal momento che in ogni caso una situazione del genere potrebbe prefigurare la mancanza di aiuto da parte delle persone che dovessero trovarsi testimoni di questa situazione. Ma è estremamente importante comprendere le cause per cui le persone decidono o potrebbero decidere di non intervenire in una situazione di emergenza. Ad esempio, nel caso dell'omicidio di Civitanova Marche, qualcuno potrebbe aver pensato di non avere la capacità di fermare la persona. Qualcun altro potrebbe aver valutato che intervenire voleva dire mettersi a sua volta in pericolo e quindi in modo molto conservativo ha deciso magari di registrare con il cellulare per raccogliere delle prove, ma tuttavia non mettersi a rischio in quella situazione. Ancora, qualcuno potrebbe aver deciso di chiamare la polizia e quindi di non intervenire diversamente, perché la polizia in quel momento rappresentava il gruppo di persone legittimate e qualificate per intervenire in una situazione di violenza. Tuttavia, come dimostrato dallo studio di Darley e Latané, è altamente probabile che in una situazione come questa le persone possano in qualche modo soffrire la presenza degli altri e possano impiegare più tempo a capire come rispondere e se rispondere in una situazione di emergenza, e quindi rispondere in maniera meno immediata, e questo potrebbe portare le persone che hanno bisogno di aiuto a perdere istanti preziosi per ricevere questo aiuto. È difficile evitare che l'effetto bystander si presenti in situazioni di emergenza acuta come quelle rappresentate da un'aggressione violenta, ma bisogna pensare anche che queste non sono le uniche situazioni in cui tale effetto si presenta e che quindi non è sempre possibile giustificare l'inattività delle persone di fronte a situazioni di emergenza o di fronte a situazioni di violenza o comunque a situazioni gravi. Per esempio, può succedere all'interno delle organizzazioni che il fatto di rendere diffusa la responsabilità tra le persone su certi processi potrebbe portare i dipendenti delle stesse a dire non tocca a me denunciare un certo problema, e questo potrebbe avere conseguenze negative con effetti anche devastanti sui processi produttivi. Questo fenomeno potrebbe avere anche effetto e conseguenze negative su situazioni legate alla sicurezza o alla violenza, per esempio di genere, che possono trovarsi ad affrontare alcune persone sul posto di lavoro. Pensate a quei casi in cui emerge una denuncia da parte di una vittima, per esempio di violenza di genere, e si scopre dopo un po' di tempo che molte persone erano in qualche modo al corrente della situazione. Oppure pensate a quei casi in cui c'è una violazione sistematica delle norme sulla sicurezza nel luogo di lavoro e dopo un incidente si scopre che tutti sapevano ma nessuno è intervenuto per evitare che succedesse il peggio. Tuttavia, vista l'importanza del tema dell'effetto bystander e delle possibili conseguenze negative di quest'ultimo effetto sulle situazioni come la sicurezza sul lavoro oppure la violenza di genere, credo sia il caso di non fermarci a dire poche cose e di approfondire il tema in una delle prossime puntate. Intanto oggi spero sia più chiaro il perché in alcune situazioni di emergenza in cui sono presenti molti spettatori, questi spettatori potrebbero essere portati a non reagire o comunque non intervenire subito in situazioni di emergenza. Prima di chiudere la puntata, mi sembrava però opportuno tornare un attimo sul primo esempio che vi ho fatto, ovvero l'omicidio di Kitty Genovese, e sulla presenza di questi 38 testimoni che sarebbero rimasti inerti durante la violenza subita da questa povera donna. Un articolo pubblicato nel 2007 sulla rivista American Psychology mette in luce come dai documenti in possesso della polizia non ci siano prove della presenza e dell'esistenza di questi 38 testimoni, e quindi probabilmente questa leggenda fu creata dalla stampa dell'epoca per creare maggior sensazionalismo nei confronti della notizia dell'omicidio di questa donna. Tuttavia non vuol dire che il bystander effect sia meno reale, perché è stato dimostrato dagli studi di Darley e Latané che vi ho presentato oggi, ma anche da altre ricerche sul tema che vedremo nelle prossime puntate. Per oggi ci fermiamo qui, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao! Avete ascoltato The Social Mind, un podcast scritto, registrato e prodotto da Giovanni Tedesca. I contatti, le fonti e i credits sono disponibili nella descrizione dell'episodio.